Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutte e tutti da Frey, ben ritrovate e ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio in onda il sabato a quest'ora, ovvero le 14 su 103.1 FM di Radio Città Fucico, è disponibile a partire dal lunedì mattina sul nostro sito www.radiovanloon.info. Nella puntata di oggi riprendiamo quel viaggio che abbiamo iniziato quest'anno in vostra compagnia, che è un viaggio dall'altra parte dell'Adriatico, all'interno della memoria e della storia delle guerre di Jugoslavia, ovvero quella serie di conflitti che sono iniziati dallo sfaldamento violento della Repubblica Federale di Jugoslavia con l'indipendenza della Slovenia e della Croazia e si sono conclusi nel 1999 con la guerra in Kosovo e i raid NATO sulla Jugoslavia, allora un paese ridotto alla Serbia e al Montenegro. Il nostro viaggio ha toccato diversi luoghi, dei luoghi simbolo. Abbiamo parlato l'estate scorsa di Srebrenica, abbiamo parlato poi di Sarajevo attraverso la biografia di Jovan Divjak. E in questa puntata toccheremo un'altra meta altrettanto importante, che è stata Belgrado. Perché Belgrado è importante? Quella che era stata per 50 anni la capitale della Jugoslavia socialista nel 1999 divenne il centro di una nuova parte della nostra storia contemporanea. Perché? Perché il 23 marzo del 1999 iniziarono quei 78 giorni di bombardamento della NATO su Belgrado, e come ritorsione per la politica violenta, aggressiva che i serbi stavano portando avanti in Kosovo. È una situazione molto complessa, naturalmente. Noi cercheremo di entrarci da tanti punti di vista, lo cercheremo di fare entrando dalla porta della storia, quindi cercando di mettere in luce alcuni fatti che hanno portato a quel conflitto. Dall'altro lato cercheremo di parlare anche di memoria in questa puntata, perché è una questione che è molto importante. Sono passati poco più di 20 anni, 22 anni per l'esattezza, da quel 23 marzo 1999 e a quei 78 giorni di bombardamento, ma ci sembra importante concentrarci su quell'avvenimento, perché il bombardamento su Belgrado, che doveva colpire il regime di Slobodan Milošević, ha segnato una nuova tappa nella politica internazionale. Gli Stati Uniti, orfani fra virgolette dell'Unione Sovietica e del grande nemico che aveva animato gli anni della Guerra Fredda, si trovavano una sorta di campo libero, diciamo, nella gestione della politica internazionale. E quindi c'era bisogno di un nuovo nemico per legittimare l'operato degli Stati Uniti e della NATO in particolare. Per cui a partire dal bombardamento su Belgrado in occasione della guerra del Kosovo assistiamo a quello che sarà un leitmotiv di tutti gli anni 2000, ovvero sia il grande nemico, le capitali del male, Baghdad, Teheran, nomi che ritornano, ma è l'espressione quella che conta, quella del grande nemico. In realtà quello che successe è che quello che proveremo a raccontare in puntata, anche ricorrendo alla parte della memoria, è che la creazione del nemico è funzionale. È funzionale a chi? È funzionale a chi attacca, ma in un certo senso è funzionale anche a quello che dovrebbe essere l'obiettivo di un attacco, in particolare poi al regime di Milošević in particolar modo. Perché non esistono, noi l'abbiamo detto, lo stiamo ripetendo in tutte le nostre puntate che stiamo facendo sui Balcani, non esistono gli schieramenti etnici compatti, ultradefiniti, in cui c'è una piena coincidenza fra dimensione politica e dimensione nazionale. Questa è un'invenzione dei nazionalisti, ma evidentemente non è un'invenzione solamente dei nazionalisti, perché fu anche l'ingrediente che trovarono i politici statunitensi che inauguravano la loro nuova politica: trovare un nemico, identificarlo con i serbi, bombardare Belgrado. Questo in un certo senso fece un favore alla propaganda di Milošević, ma evidentemente non fece un favore a quelle voci di opposizione che andremo a ricostruire nella nostra intervista che andremo ad ascoltare, non fece assolutamente un favore a quelle voci di opposizione che esistevano all'interno della società serba. che si trovavano quindi schiacciate da delle bombe che colpivano indiscriminatamente e che anzi, nella fase peggiore del conflitto, andarono a colpire espressamente quegli obiettivi civili, ferrovie, ospedali, radio, televisione, che animavano una società civile serba, che si trovavano ad essere schiacciate anche dallo strapotere di un'autorità che non aveva null'altro che il suo potere, ovvero sia quella di Milosevic. Prima di andare avanti ci vogliamo ascoltare un pezzo. Il pezzo con cui apriamo non può che essere della banda Bardò, naturalmente. Sappiamo tutte e tutti della scomparsa del frontman della banda Bardò, Enríquez, per cui anche noi vogliamo dare il nostro piccolo contributo parlando e facendo parlare la musica della banda Bardò.
Sarà come stare a letto quando fuori freddo e piove, come togliersi le scarpe dopo un giorno di gran sole, come correre nudo fin dove non c'è più città e canta speranza ad una stella che cadrà. Sarà come dare il voto a un uomo o un ideale senza più dolore, come rapinare banche dicendo solo per favore. Succederà solo se facciamo uscire dalla nostra vita fascia avidità. Sarà come mettere dei fiori nelle teste rasate, sarà come incontrare un uomo, un elfo delle fate. Succederà solo se facciamo entrare le prime voci del mattino ancora può arrivare.
Siete sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko, questa è Balloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, disponibile a voi in questo orario sulle nostre frequenze e disponibile dal lunedì mattina sul nostro sito www.radiovallun2o.info. Stavamo parlando di bombardamenti a Belgrado, ma manca un pezzo in questa storia, che è quello del punto di partenza. La questione è quella del Kosovo, una questione spinosissima. Ci sono state in queste settimane le elezioni in Kosovo che testimoniano di una complessità di quella realtà a tutt'oggi. Il Kosovo già nel 1991 aveva iniziato a reclamare una propria indipendenza dalla Jugoslavia, come lo stavano facendo la Slovenia e la Croazia. Un'indipendenza che non venne riconosciuta, naturalmente non venne riconosciuta neanche l'autonomia, se non in parte, ma ben presto quelle voci della società civile che avevano guidato la prima parte del processo, incarnate dalla figura di Rugova, si trovarono ad essere sopravanzate dall'UCK, l'organizzazione guerrigliera nazionalista albanese, che prendendo a modello i palestinesi aveva deciso di rispondere alla repressione condotta dalle autorità di Belgrado colpo su colpo, e nel frattempo iniziare a condurre una politica di etnicizzazione del territorio, iniziando a colpire per l'appunto i serbi, i macedoni e i rom che abitavano in quella regione. Il punto di rottura definitivo sarebbe arrivato solo nel 1998, quando le autorità di Belgrado decisero, e ci sono degli studi che l'hanno dimostrato, di risolvere in Kosovo il problema dei profughi della Craina, una regione contesa con la Croazia. L'obiettivo dell'autorità di Belgrado era quello di spostare la popolazione di etnia kosovara con i serbi provenienti dalla Craina, che non avevano più una dimora. Un'operazione complessa, drammatica, spietata, come lo sono state tante altre nei Balcani durante la guerra, ma è un'operazione che è interessante da raccontare perché porta la firma di Slobodan Milosevic, l'ultimo presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia, un personaggio complesso, molto sfaccettato, ma il cui portato è veramente drammatico. Un'idea ce la dà Petar Matvievich nel libro I Signori della Guerra, in cui riporta una riflessione molto interessante dello scrittore serbo in esilio Vidozav Stefanovic. Stefanovic notava come la figura di Milosevic fosse profondamente ambigua, perché sembrava accontentare tutti. Contentava i nazionalisti che vedevano un'affermazione della grande Serbia, accontentava i comunisti perché vedevano in lui una figura di leader capace di portare avanti la tradizione della Jugoslavia socialista. Accontentava in fondo, come dicevamo prima, anche gli statunitensi, che trovavano in lui l'emblema dello stato canaglia. Ma Milosevic era un politico spietato, molto furbo, molto accorto, che gestiva con pugno d'acciaio la politica serba. E della Serbia dobbiamo dire anche un'altra cosa che ci guiderà poi nell'altra parte della puntata. Rispetto ad altri paesi dei Balcani che avevano sentito e vissuto direttamente il peso della guerra, anche per la mobilitazione di massa per affrontare i vari conflitti, a Belgrado non si respirava quest'aria. I serbi non vennero mobilitati di massa, anche perché quello stato che oggi coincide con la Serbia controllava l'armata popolare di Jugoslavia, per cui la guerra fu per lungo tempo sentita come qualcosa di distante, non impattante. In parte i serbi non si sentono responsabili di quello che è successo. Le cose naturalmente cambiarono quando si iniziò a respirare aria di guerra. Il piano che era stato previsto dalla conferenza Rambouillet fra la comunità internazionale e la Jugoslavia fallì, per cui il 19 marzo del 1999 il presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, dichiarò pubblicamente: si tratta di crisi umanitaria, intendendo quella del Kosovo, è un conflitto che minaccia i nostri interessi nazionali. Se si prolungherà, spingerà i profughi oltre le frontiere e coinvolgerà gli stati vicini. Indebolirà la credibilità della NATO, da cui dipende la stabilità dell'Europa e la nostra stessa credibilità. È il 19 marzo. Teniamo in considerazione questa data. I serbi in Kosovo si stavano macchiando di crimini di guerra, e soprattutto perché cercavano di spaventare la popolazione per costringerla a fuggire. Si aprì una fase di spietata in cui i negozianti di nazionalità serba non vedevano gli alimenti necessari alla sopravvivenza agli albanesi. Gli albanesi si ostinavano a rimanere nei villaggi, venne negata anche l'acqua, e a quel punto la guerra ebbe inizio. La notte fra il 23 e il 24 marzo iniziarono i raid aerei e vennero lanciati missili dalle navi americane presenti nell'Adriatico. L'idea era quello di un intervento breve, molto mirato, che in realtà, come dicevamo, si protrasse per 78 giorni. E qua diamo dei dati che sono importanti. Venne violata la Carta dell'ONU perché l'intervento non era stato autorizzato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ci furono 26.289 azioni accertate, 35.450 cluster bomb, le bombe mina lanciate sulla Serbia, per un totale di 21.700 tonnellate di esplosivo sganciate. Vennero danneggiate 3.650 strutture pubbliche, furono quasi 2.000 le vittime civili e 6.000 persone risultarono gravemente ferite. L'eredità di tutto questo sono 120 località in tutta la Serbia, in cui il livello di radioattività è il doppio rispetto alla media, e nelle zone in cui ci sono stati maggiori bombardamenti, i casi di cancro sono aumentati del 200%, causa l'impiego dell'uranio impoverito. Che effetto può avere tutto questo sulla memoria? È una domanda molto importante, che dovrebbe riguardare anche noi, perché anche l'Italia ha partecipato, e in questo senso rimando a un bellissimo libro di Giulio Marcon, Fare pace, Jugoslavia, Iraq, Medio Oriente, culture politiche e pratiche del pacifismo italiano dopo il 1989, edizioni dell'Asino del 2011, in cui si ragiona su quei giorni dal punto di vista dei pacifisti, perché creò una spaccatura l'intervento della NATO. Ma la questione della memoria è molto importante anche e soprattutto in Serbia, perché si è creata una spaccatura da questo punto di vista. Su questo si è soffermato molto Marco Abram, storico trentino e collaboratore dell'Osservatorio Balcani Caucaso, di cui vi linkeremo nella nostra pagina sul nostro sito www.radiovallun.info. Vi linkeremo alcuni studi perché sono molto interessanti e hanno molto da dire, e ci aiutano anche a contestualizzare questo processo di nation building della memoria e di frattura della memoria molto complesso, su cui torneremo fra poco, dopo la canzone, andando ad intervistare Ana, un'attivista di Belgrado che ha vissuto da adolescente i bombardamenti della NATO. Ciao Ana e benvenuta su Vallune su Radio Città Fujiko. Iniziamo subito con l'intervista. Durante il conflitto tu eri poco più che adolescente. Quali sono i primi ricordi che hai di quel periodo? Ci puoi raccontare l'inizio dei bombardamenti della NATO?
Yes, of course I remember well. I was in high school.
Me lo ricordo bene, ero alle superiori, anche se in realtà quello non è stato il primo bombardamento, ce n'era stato un altro nell'anno precedente e pensavamo di aver chiuso con questa parte difficile della nostra vita. Anche quando i bombardamenti sono iniziati di nuovo, abbiamo creduto che non sarebbero durati per molto tempo.
Quali sono state le prime forme di resistenza culturale, di aggregazione politica in risposta a tutto quello che stava accadendo? Da una parte avevate l'aggressione della NATO e dall'altra il soffocante governo di Milosevic, infatti.
Ciò che mi ricordo di più sono dei piccoli concerti. C'erano i blocchi all'elettricità per ore, come per l'acqua. C'erano tanti club e degli eventi culturali che duravano tutto il giorno perché non si potevano fare di sera, e i concerti delle mie band preferite avvenivano senza energia elettrica, quindi in acustico, e coinvolgevano i giovani che cercavano di creare così dei legami culturali, e dovevano necessariamente essere piccoli eventi per via di Milosevic.
Ad un certo punto la strategia militare della NATO si è inasprita. Come avete percepito questo peggioramento della situazione? Che idea vi siete fatti in quel momento dell'Europa?
Me ne rendo conto ora di come la situazione fosse in peggioramento, ma in quel momento pensavo che i bombardamenti non dovessero accadere, ma non credevo fosse parte di una strategia della NATO. Pensavo piuttosto a una serie di coincidenze, nonostante colpisse città e persone. Credo che questo sia stato il modo della gente comune di resistere a questa situazione.
Dalle tue narrazioni familiari, com'è stato percepito il governo di Milosevic nel confronto col periodo socialista e la seguente disgregazione della Jugoslavia?
Questo passaggio è stato particolarmente difficile da capire per la mia famiglia. Mia nonna era una partigiana che ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale e non riusciva a credere come Milosevic, che faceva parte del Partito Socialista, fosse passato all'estrema destra. Questo è stato scioccante per lei.
Dopo oltre 20 anni dalla fine del conflitto, qual è il sentimento dominante nella società serba?
La memoria di ciò che è accaduto è lontana. Non ho un'idea di un singolo evento, ma posso sentire o avere un'idea degli anni 90 e dei problemi dell'epoca, dei bombardamenti, della situazione in Bosnia, in Kosovo. Ho una memoria oscura di un decennio più che di qualche evento in particolare.
Un'ultima domanda. Ti chiediamo una canzone simbolo che ha accompagnato la tua vita in quegli anni. Grazie ancora per la disponibilità da parte della redazione di Valloni.
C'è una band punk croata di Pola che si chiamano Hood Idioti e che amo, che ho visto anche un paio di anni fa, anche se adesso non suonano più. E questa canzone che vi propongo si chiama Ja se cham se. È una canzone molto semplice. Il gruppo era conosciuto dai croati, dai bosniaci, dai serbi e hanno fatto un concerto a Belgrado un mese dopo che è caduto Milosevic.
Noi siamo arrivati in chiusura della puntata, ringraziamo ancora una volta Ana per la sua testimonianza che è stata molto importante. Noi proseguiremo il nostro viaggio nei Balcani nell'arco delle prossime puntate, andando a parlare di musica della scena new wave punk dei Balcani. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto, ringraziamo in chiusura Matteo Pioppi che ci ha dato una mano anche in questa puntata, che è stata realizzata dalla redazione di Valloon in collaborazione con Matteo, quindi grazie Matteo, e ci sentiamo sabato prossimo. Buon proseguimento di giornata a tutte e tutti da Frey, ciao.
Questa è la storia di una lunga guerra, storia della vita mia, prima di finire sottoterra, prima che il tempo voli via. Sto nella trincea ad aspettare il mio nemico quando arriverà, con una carica al posto del cuore, quando sarà il momento brillerà.
dentro ti consuma nella mente carne.
C'è un nemico che spara se non spari tu per primo.
E c'è un nemico nel riflesso dello specchio ogni mattino e vuole uccidere me. Sì, ma non è ancora il momento, ancora tengo banco e lotto in questa notte col silenzio. Perché ho detto tanto, ma forse è ancora poco. Ora da lupo dell'inverno resto a guardia del mio fuoco. Perché c'è una guerra dentro dove tutto implode.
C'è una guerra fuori lenta e silenziosa che corrode.
C'è un nemico che prende e si divora ogni mio sogno.
E c'è un nemico che più lo combatto più ne ho bisogno. Perché la luce brilla nell'oscurità. Io la metto in rima questa guerra per poterla cantare. Con una brace dentro al cuore ed una tregua a metà. E poi la pace forse un giorno verrà. Qua c'è una guerra in ogni giorno ed è una lunga storia. Questa è la storia di una lunga guerra e la memoria. Covo la pace da una vita ma metto un divario. Noi siamo uguali ma il giudizio rende il mio avversario. E la mia testa mira al di là dell'ordinario. Un'arma carica gira di moto avverso e contrario. E la mia testa mira al di là dell'ordinario. Un'arma carica gira di moto avverso. Questa è la storia di una lunga guerra. Storia della vita mia, prima di finire sottoterra, prima che il tempo voli via. Sto nella trincea ad aspettare il mio nemico quando arriverà. Con una carica al posto del cuore, quando sarà il momento brillerà.